Allora, buonasera. Stasera parleremo di multiversi. Multiversi è una parola un po' contraddittoria. Perché? Perché se l'universo è definito come tutta la realtà che esiste, che c'è, ce n'è uno solo, no? Non ce ne possono essere due di universi, no? Che cosa si intende quindi con la parola multiverso? Si intende una realtà spezzettata in tante parti, ognuna delle quali assomiglia o è uguale o è diversa o comunque è un'entità ragguardevole, grande tanto quanto o forse di più il nostro universo stesso. Quindi con multiverso parliamo di universi, adesso vediamo se sono completamente disconnessi o no, paralleli al nostro, dove magari ci sono altre leggi fisiche oppure no. Adesso vedremo. Nell'affrontare questo problema però bisogna liberarsi da un pregiudizio forte, quasi quasi genetico e innato in noi. Succede a tutti. Ero ad una conferenza sui gamma ray burst lo scorso inverno ed è venuta questa fuori questa cosa, idea, ma il multiverso così, e quasi un po' c'era un po' di scherno di fronte a me, per esempio, che dicevo, beh, però dai, un multiverso, è un'idea interessante, eccetera, no? C'era quasi come uno snobismo, una intenzione, ma cosa ti interessi di queste cose qua che non servono a niente? Vero, non è che servano a moltissimo, queste cose nella pratica. Chissà che ricadute tecnologiche quando ci saranno, però magari ci sono. Però, l'esplorare le possibilità della realtà, anche quando non si hanno le prove, o meglio, prima di avere le prove, se abbiamo fatto la pensata giusta o no, è comunque uno divertente e magari anche utile. E comunque per avere le prove che qualche cosa d'altro esiste, bisognerà pure immaginarle prima, no? Per andare a cercare. Questo è un po' l'atteggiamento che deve però lottare. Questa è la base di tutto quello che vi dirò, è contenuta in questo libro che consiglio a tutti. Brian Greene è un grandissimo divulgatore. Mi è stato detto che prende $20,000 a conferenza. Questo è gratis, eh? Io la faccio gratis. Ho comprato il libro anche. Ne ha fatte gli altri due, ho comprato anche gli altri due. E non Kindle. Li ho comprati di carta proprio, €30 l'uno. Però è bravo, li merita. Bene, dobbiamo combattere contro un pregiudizio che è un insopprimibile egocentrismo, antropocentrismo. Non è solo una questione risolta nel 1500-1600 tra chi diceva che era la Terra il centro del sistema solare, quindi dell'universo di allora, e chi diceva invece che era il Sole ad occupare il centro, con tutto lo scontro ideologico religioso che ne è seguito e che è valsa la condanna di Galileo. Non è solo quello, noi tendiamo comunque a fare di noi stessi e del posto che abitiamo un posto speciale. Noi tendiamo a porci sul massimo gradino, sul podio dell'evoluzione, che magari è anche vero qui sulla Terra, ma nessuno ci assicura che l'evoluzione su altri pianeti, se magari qualche essere esiste, non abbia raggiunto e oltrepassato quello che siamo riusciti a fare noi. Un semplice pensiero. La vita c'è da 4 miliardi d'anni sulla Terra. Appena la Terra ha avuto le condizioni minime di acqua liquida, crosta solida, si sono sviluppate le prime cellule viventi. L'uomo c'è da 4 milioni d'anni. L'uomo sapiens da 150.000 anni. L'agricoltura è stata inventata più o meno 8.000 anni fa. Prima dell'invenzione dell'agricoltura, più o meno tutti dovevano badare al proprio sostentamento autonomamente. Soltanto con l'invenzione dell'agricoltura si sono avuti i mezzi per avere del cibo in eccedenza, in modo da liberare del lavoro di raccogliere e di cacciare una percentuale di popolazione che ha potuto studiare, fare le guerre, fare i sacerdoti, fare gli astronomi. E devo dire che l'astronomo è uno dei primi lavori che l'uomo si è inventato, perché era utile all'agricoltura. E siamo arrivati adesso. La scienza è stata codificata da Galileo con il metodo scientifico sperimentale nel 1600, quindi sono 400 anni. È stata la fortuna dell'Occidente, è stata la base di tutto il progresso, questo pensiero che sta alla base del metodo scientifico, alla base del progresso umano negli ultimi anni, e sono solo 400, capito? Cosa potrebbe essere l'uomo o quello che viene dopo l'uomo tra 1 miliardo d'anni? Tra 3 milioni d'anni? Tra anche solo 1000 anni? No? È chiaro che il nostro posto sul gradino più alto del podio dell'evoluzione è temporaneo. No? Ci sarà sicuramente qualcosa di meglio dopo. Non siamo i migliori, siamo piccoli. Anche rispetto a noi stessi del futuro siamo piccoli. Sperabilmente, se non c'è una grande catastrofe. Ma no, di catastrofi ce ne sono state tante nella storia della Terra, almeno 7-8 che hanno fatto un'estinzione del 90-95% di tutte le specie viventi. Ma la vita si è ripresa. Noi siamo qui perché i dinosauri sono stati distrutti, se no dominavano loro il mondo. Quindi, non è questo il problema. Quello che voglio dirvi è che noi siamo piccoli e questo sarà il messaggio da portare a casa stasera. Se non capiamo altro, tenete in mente che siamo formichine, anche un po' meno, rispetto alla complessità che ci aspetta là fuori. Cominciamo a vedere la Terra in prospettiva. Questa è una foto della Terra e della Luna presa dal Mars Orbiter da circa 205 milioni di chilometri. Vedete che cominciamo a essere insomma un pochino piccolini, no? Siamo tutti là, 7 miliardi di persone dentro quel pallino lì. Ma se andiamo più lontani, c'è la foto famosa del Voyager, che è stata presa a 6 miliardi di chilometri dalla Terra, ai confini del Sistema Solare, Plutone è 5 miliardi di chilometri, quindi ancora più al di là. È stata fortemente voluta da Carl Sagan, questa foto, proprio per una ragione altamente simbolica. La chiamata è Pale Blue Dot, un pallido pallino blu. Pallida macchia blu, che contiene tutto quello che conosciamo, tutti noi, tutta la nostra storia, tutta la nostra geografia anche. E quella roba là, no? Come per dire, ma cosa ci preoccupiamo cosa di fare, no? Guerre o controversie, eccetera. Siamo quella robina lì, no? E siamo ancora dentro il sistema solare. Ce n'è di roba. In una notte limpida, ad occhio nudo, voi vedete circa 3.000 stelle. Quando va bene, quando avete l'occhio buono, quando siete in montagna, quando è perfettamente limpido. La stragrandissima maggioranza di queste stelle è dentro una sfera di un raggio che sarà 1.000 o 2.000 anni luce. Non tutte le stelle, perché ad occhio nudo potete vedere anche Andromeda, che è una galassia, che è distante un paio di milioni di anni luce, quindi non tutto. Però le stelle che voi vedete nella nostra galassia sono tutte vicinissime a noi, mentre la galassia è enorme rispetto a quello che noi possiamo vedere, no? C'è tanta roba là fuori. E di galassie ce n'è mica solo una. Ci sono circa 200-300 miliardi di stelle dentro la Via Lattea, ci sono circa 100 miliardi di galassie nell'universo osservabile. È un bel numero, no? È un bel numero. La galassia più vicina, grande, a noi, è Andromeda, che vedete, se state attenti, la simulazione, qui l'animazione fa vedere che noi ci stiamo avvicinando ad Andromeda. E Andromeda ci pioverà addosso tra circa 4 miliardi di anni. Sarà bellissimo, farà dei tramonti spettacolari, vedremo tutta questa distesa di stelle abbastanza vicine, ed il bello è che non sarà pericoloso. Non è che ci saranno gli scontri tra le stelle, eccetera. Tra una stella e un'altra, in media, è come da noi, no? La stella più vicina è 4 anni e 4 mesi luce, no? Un'altra stella può passare attraverso. È vero, magari c'è una piccola probabilità che una stella interagisce gravitazionalmente e viene spostata da dove è. Ma quando una stella si sposta, si porterebbe dietro tutti i suoi pianeti, quindi forse noi non ce ne accorgeremo neanche. La galassia, pur avendo tutto questo popò di stelle, è vuota. È come un po' l'atomo. L'atomo è vuoto. C'è il nucleo lì e c'è l'elettrone a San Siro, capito? Tipo, è proprio vuoto. Bene, questo succederà tra circa 4 miliardi di anni. Non sarà l'evento per noi epocale. L'evento epocale succederà probabilmente prima, tra un miliardino d'anni, perché il Sole tra un miliardo d'anni comincerà a emettere un po' di più e farà caldo sulla Terra, troppo caldo, e dovremo emigrare. Tutti. Ovviamente Andromeda è distante 2 milioni di anni luce, ma non è che la galassia più vicina. Questo è un disegnino che vi fa vedere più o meno le galassie più vicine alla Via Lattea, in questo cilindrotto. Questo è un altro disegnino. Ogni punto di questa mappa è una galassia. Noi siamo nel centro, secondo questo disegno. Ecco, questo è, tanto per darvi idea, una distanza di 300 milioni di anni luce. Ovviamente la luce che noi vediamo è partita 300 milioni di anni fa, quindi noi vediamo il passato quando la luce ci raggiunge, quindi l'astronomia è la unione di storia e geografia. Quando fate geografia fate anche storia, perché ricevete i fotoni di tanto tempo fa. E se proprio vogliamo delimitare il nostro quartiere, cioè l'unione più grande a cui la Via Lattea e quindi noi apparteniamo, possiamo farlo andando a misurare tutte le velocità relative di tutte le galassie vicine e accorgersi che c'è una netta separazione tra le galassie che stanno dentro quella linea arancione, le cui velocità seguono quelle linee bianche, e il resto. Questo è stato confermato, scoperto recentemente, e a questa regione di spazio è stato dato il nome di universo incommensurabile, paradiso incommensurabile, paradiso immenso, che in hawaiano si dice Laniakea. Quindi noi siamo abitanti, sistema solare, vicino al braccio di Orione, Via Lattea, gruppo locale, Laniakea. Questo è l'indirizzo. In questa città, Laniakea, questa città è grande 160 megaparsec, che vuol dire un megaparsec sono 3 milioni di anni luce, quindi sono 500 milioni di anni luce di dimensione, 500 milioni di anni luce, mezzo miliardo di anni luce, e dentro c'è una quantità di massa che è uguale a 10 alla 17, che vuol dire un milione di miliardi di soli, di masse come il Sole. Un milione di miliardi di masse come il Sole. Questa è la città. Poi c'è la nazione, c'è il mondo, c'è tutto il resto. Questa carrellata finisce con la struttura cosmica delle galassie, di cui non abbiamo ancora una bella fotografia, ma abbiamo i risultati di simulazione che simulano quello che noi vediamo, ed è per questo che sono credibili, e da questo noi sappiamo che l'universo è una spugna. Grandi vuoti contornati da pareti, da filamenti pieni di galassie una dietro l'altra, che formano dei filamenti e formano delle superfici. In mezzo, grandi vuoti. Così, una spugna. Ogni tanto in questa spugna ci sono dei nodi dove la densità è un pochino più grande, Siccome la densità è un pochino più grande, la gravità è un pochino più grande, e quindi riescono ad attrarre la materia dalle parti circostanti e crescere. E quelli sono i punti dove nasceranno gli ammassi di galassie. E quei filamenti, quelle cose che vedete attorno agli ammassi di galassie, porteranno ad altri ammassi di galassie che saranno tutti collegati tra di loro e formeranno tante lagnachee nello spazio. Quindi siamo piccoli. Pur essendo piccoli, ci chiediamo e ci facciamo le domande delle domande, no? Le solite, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo e così via, no? Soprattutto di fronte ad una immensità simboleggiata e raffigurata anche solo guardando il cielo di notte. Ci sentiamo in quel caso un pochino piccoli. Noi sappiamo, ed è incredibile che l'uomo lo sappia, noi sappiamo quanto è vecchio l'universo, sappiamo quando è nato. In realtà non è che sia difficilissimo, Avete studiato tutti, avete saputo tutti che le galassie si allontanano l'una dall'altra, giusto? Quindi una volta erano più vicine. Quindi una volta erano vicine, e quindi una volta erano tutti insieme. Ecco, quando erano tutti insieme possiamo dare una data d'inizio, no? La grande esplosione, Big Bang. Il nome Big Bang è stato dato in maniera dispregiativa da un oppositore del Big Bang, che era Fred Hoyle, grande astrofisico inglese, che era portavoce di una teoria alternativa, che era lo stato stazionario. Ha fatto una serie di interviste alla radio, alla BBC, e in una di queste ha detto scherzosamente, ma un po' in tono denigratore, sì, quella teoria là del grande scoppio, del Big Bang. Il nome Big Bang è però così accattivante che è quello che è rimasto. E la teoria di stato stazionario è stata dimostrata essere sbagliata, ma mai dire mai. Vedremo dopo. Comunque, sappiamo, tramite questi ragionamenti, eccetera, che l'universo è nato 13,8 miliardi di anni fa. Quando spingete, comprimete il gas, un gas qualunque, quando gonfiate le gomme della bicicletta, la pompa si scalda. Quando tutto l'universo era piccolino, tutte le materie era dentro un volume piccolino, era più compresso, quindi era più caldo. Quindi l'universo è nato caldo. È nato così caldo che aveva una temperatura incredibile, colossale, miliardi di gradi. I resti di questa temperatura, della radiazione che accompagnava questa temperatura, li vediamo ancora oggi sotto forma della radiazione di fondo che pervade tutto l'universo. Ogni centimetro cubo contiene in media 400 fotoni della radiazione di fondo. Non solo qui, dappertutto, in tutto l'universo. 400 fotoni della radiazione di fondo. Con i vecchi televisori a tubo catodico, quando non erano sintonizzati, vedevate lo schermo, vedevate un effetto neve, no? Ecco, un 10% di questo effetto neve erano i fotoni della radiazione di fondo. Non lo sapevamo. Ma era un effetto, non era solo rumore, cioè, se volete è rumore, però insomma è un rumore nobile, diciamo. Adesso vediamo, noi sappiamo quando l'universo è nato, dobbiamo chiederci quanto è grande l'universo che possiamo osservare. E ci viene subito in mente dire, beh, sarà grande come è nato 13,8 miliardi di anni fa, un raggio di luce che è partito 13,8 miliardi di anni fa ha fatto 13,8 miliardi di anni luce per arrivare fino a noi, quindi più o meno sarà 13,8 miliardi di anni luce, no? Invece no. Oh, questo è banale, ma non è facile. E quindi la faccio lunga. Prima facciamo il disegnino. Allora, prendiamo due galassie. Per fissare le idee, supponiamo che siano distanti 10 miliardi di luce, di anni luce, quando il fotone della galassia sinistra comincia il suo viaggio. Ok? Comincia il suo viaggio e dopo un po' di tempo raggiunge noi sulla Via Lattea. Quindi all'inizio era 10 miliardi di anni luce, no? Però la galassia durante questo viaggio si è allontanata da noi. Quindi dove sta la galassia la cui luce ci raggiunge adesso, in questo momento, sta a 33 miliardi di anni luce. E questo lo possiamo prendere come, se volete, raggio tipico dell'universo osservabile. Ok? Avete capito bene tutti? Capiamo meglio. Allora, questo qui è un universino, è un elastico, simboleggia lo spazio che si può tendere. Però questo qui è un giocattolino, vediamo l'universo vero. Allora, ci ho messo due coppie di galassie, no? Vedete, due coppie di galassie vicine, separate, però una coppia è separata dall'altra un pochetto di più, no? L'universo non sta mica fermo, no? Cosa fa l'universo? È sempre stato detto che le galassie si allontanano l'una dall'altra. Non è proprio vero. Questo è come se si allontanassero l'una dall'altra. Io le galassie le ho attaccate al loro spazio, cioè al loro punto nell'elastico, con delle graffette normali, no? Rispetto al loro punto nello spazio, se io tendo l'elastico, loro si muovono? Rispetto al loro punto? No. Cos'è che si muove? Lo spazio. L'universo fa così. Uno. Due. Concentratevi sulle coppie di galassie e la distanza tra le coppie di galassie. Cos'è che è aumentato di più? La distanza tra le galassie. Sono tre spanne e qui è una spanna e mezzo. Adesso non c'è più le spanne. Cioè una, due, tre e mezzo e qui bisognerebbe andare a misurare con le spanne. Però più grande la distanza, più grande sarà la separazione finale. Ok? Ci siamo? Più le distanze sono lontane, le galassie sono lontane, più sembra che si allontanino rapidamente. Ci ho messo più elastici, io li tendo e la tensione finale, la lunghezza dell'elastico finale sarà di più. Va bene? Questo capitolo 1. Capitolo 2. Pensate a una formichina che da questa galassia vuole andare qua. Formichina nel senso che va pianino, no? Ce la farà a raggiungere? Chi lo sa? Dipende dalla velocità della formichina. La velocità della formichina sarà più grande della velocità di separazione delle galassie? Beh, possiamo dire però che se le galassie sono vicine, si allontaneranno con una velocità, cioè lo spazio in mezzo viene formato con una velocità, no? Mica tanto grande. Quindi c'è più probabilità che la formichina ce la faccia, no? Mentre la formichina che parte da qua e vuole andare qua, no? C'ha più strada da fare, la strada si allunga di più. E la velocità della galassia, quella là, è più grande. Magari la formichina non ce la farà, mai. Perché l'universo continua a espandersi. Quindi, se questo fosse vero, queste due galassie, adesso la formichina era la luce, queste due galassie si vedono una con l'altra. Ma gli abitanti di questa galassia qua non riescono a vedere le galassie là in fondo, perché la luce non ce la fa ad arrivare. Perché lo spazio si espande di più. Voi dite, si va più forte della luce? Certamente. Lo spazio può. Una cosa nello spazio non può, ma lo spazio può. Senza disobbedire a nessuna legge di Einstein, di relatività speciale. Quindi esistono delle regioni di spazio, di universo, che sono inaccessibili a noi. Noi possiamo vedere quindi soltanto una parte, la parte osservabile dell'universo. La parte osservabile dell'universo è quella che ha mandato della luce, che ha avuto la possibilità di raggiungerci. Ma c'è dell'altro. E vedremo tra pochissimo perché ci deve essere dell'altro. Grazie. Come no? Sempre, parola grossa sempre. Mai, sempre, inizio, tempo zero, no? Singolarità, grossi problemi, grossi problemi. Per rispondere a questa domanda bisogna sapere cos'è il tempo, però abbiamo l'altra cosa, no? L'altra conferenza sul tempo, e quindi la facciamo un'altra volta. Per quanto ne sappiamo, sì, potrebbe benissimo espandersi per sempre. Però è vero, magari non lo fa. Magari a un certo punto questa espansione rallenta, come si pensava una volta. Adesso sapete che l'espansione sta accelerando, no? Prima si era indecisi se l'universo avrebbe avuto una frenata tale che si sarebbe fermato e poi la gravità l'avrebbe costretto a tornare indietro. Big Bang, espansione, fermata, Big Crunch. Oppure, se le galassie a un certo punto sarebbero state così lontane una dall'altra, ma ancora con una velocità che le allontanava, che la gravità residua tra le galassie, che a quel punto erano molto lontane, tendeva a zero, e quindi l'universo si sarebbe espanso per sempre. Ma tutte e due le teorie dicevano che un pochino la gravità doveva operare, e quindi l'universo doveva avere una velocità di espansione che diminuiva. La gravità frena, no? Tira la gravità, mica spinge, tira. Hanno fatto la prova per vedere quale delle due e ovviamente ho trovato la 3. L'universo non solo non rallenta, ma accelera. L'universo accelera la sua espansione. Il ritmo di formazione dello spazio, se volete, tra dell'elastico che si forma, ecco, lo spazio è un elastico, è una molla, molla compressa che si espande, c'è questa mollitudine, è una proprietà dello spazio, no? Che lo fa accelerare, e più è grande lo spazio, più questo spazio contiene questa proprietà e più accelera, è un esponenziale. Abbiamo appena cominciato, sono 4 miliardi d'anni che ha cominciato a espandersi in questa maniera, ad accelerare. E la ipotesi più semplice è che continuerà a farlo ad un ritmo sempre più accelerato, per sempre. Vabbè, questo qui è... Sì, 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 si chiede, si può, si può. Mi dica, non ho sentito. Allora, ho detto che è una proprietà dello spazio stesso. Più ce n'è di spazio, e più spinge. È come se fosse una proprietà di ogni centimetro cubo dello spazio. Lei aumenta i centimetri cubi perché lo spazio aumenta il suo volume? Aumenta anche questa forza di repulsione. È strano, eh?
Ma non è dovuto.
Sì, certo. La gente è questa cosa che chiamiamo energia oscura. Che cosa sia, non si sa, è oscura, di nome, di senso che non emette luce, ma non ci dà appigli per la comprensione. Però sappiamo che cosa deve fare. Allora, quando l'universo era piccolotto, era dominato dalle forze che prevalenti. Lo spazio era piccolino, questa forza di repulsione data dall'energia oscura era minore delle altre. Ma a furia di espandersi, il volume dell'universo è arrivato ad un certo punto dove non si poteva più trascurare questa forza di repulsione. E da quel punto in poi è dominato. E dominerà sempre di più. Adesso vale per il 70% dell'intero contenuto dell'universo. 4 miliardi di anni fa era pari. Tra 4 miliardi di anni sarà il 90% del contenuto dell'universo. E ha come caratteristica che spinge invece di tirare. L'altro 30% è materia, sia normale come la conosciamo noi, 4%, sia materia oscura, 26%, che invece tira, fa gravità, si oppone, cioè fa quello che siamo abituati a vedere, no? Quindi la percentuale della cosa che noi sappiamo è destinata a diminuire. Quella che non sappiamo è destinata ad aumentare, a meno che non ci facciamo intelligenti di più e scopriamo che cos'è l'energia oscura. E ci sono programmi di avanguardia tesi a scoprire che cos'è. Va bene, quindi c'è un orizzonte oltre il quale noi non possiamo vedere, abbiamo visto con l'elastico, no? C'è un universo che non è osservabile. Quindi questo ci dice, ecco, è schematizzato in questa, guardate la galassia che è partita più lontana di prima, no? Lo spazio si sta espandendo, l'elastico, no? Si sta espandendo, la luce viaggia sempre a 300.000, ma rimane indietro. L'elastico l'ho fatto perché questo era poco intuitivo, con l'elastico un po' di più. È un tapis roulant che scorre al contrario, che si allunga. È la strada tra Roma e Milano, che non è più di 600 chilometri, ma mentre voi andate in macchina, la strada si allunga, no? E se si allunga più che la velocità della vostra macchina, voi a Milano non ci arrivate più, no? Continuate ad andare la vostra strada, continuate a trovare dei paesi, no? Ma a Milano non ci arrivate. Quindi Roma diventa nell'universo inosservabile di Milano. Milano è nell'universo inosservabile di Roma. Sono staccate, non si vedranno più. Prendetene una di strada, però, perché se vi confondete. Cioè, va bene l'elastico, va bene l'elastico. Allora, a questo punto però nascono dei problemi. Anche nell'universo che noi sulla Terra osserviamo, vediamo delle robe là in fondo, là lontane da quella parte, e vediamo delle robe dall'altra parte opposta. Sappiamo che quella parte là A, no, non ha potuto avere l'occasione di interagire con la parte opposta B. Da noi la luce è arrivata, noi siamo un paesino intermedio, ma siamo a metà. La luce non ha mai potuto essere visibile a B, e quindi B non ha mai comunicato con A, A non ha mai comunicato con B. Non c'è mai stata la possibilità di un rimescolamento. E voi mi domandate, sì, adesso, ma quando l'universo era più piccolo e quindi magari si sono mescolate allora. No, una volta era ancora peggio, perché se l'universo è più piccolo c'era meno tempo di viaggio, aveva meno tempo per viaggiare la luce. Quindi se adesso non si possono comunicare, neanche una volta potevano comunicare, anzi era peggio. Eppure, il numero medio di galassie là, il numero medio di galassie dall'altra parte è uguale. Se misuriamo il fondo di radiazione cosmica da quella parte, è uguale a quello che c'è dall'altra parte opposta. Come se si fossero parlate, come se la temperatura, come se la velocità quadratica medica di tutte le robe fosse uguale, come se ci fosse stato un grande cucchiaione a rimescolare il tutto. Però, secondo la fisica fino al 1980, questo non era possibile. Quindi questo era un grande problema. Come mai l'universo è omogeneo? Come mai parti che non hanno mai potuto mischiarsi con delle altre mostrano lo stesso delle quantità medie uguali? Problema numero uno. Problema numero due. La somma degli angoli interni di un triangolo è 180. Allora, se ci pensate bene, pensate di essere delle formichine che vivono su una superficie. C'hanno un cervello piatto, per loro c'è il davanti, il dietro, il destra, sinistra e destra, non c'è il sopra e sotto. Supponete. Hanno sviluppato un'algebra però e sanno misurare gli angoli. I triangoli li possono fare anche loro, no? Questi esserini con degli spaghetti fanno il triangolo, queste robe qua, e misurano gli angoli, no? E dicono, ma guarda, qui mi sembra di misurare 180 gradi. Però se faccio un triangolo un pochino più grande, misuro di più. Come mai misuro di più? Questi esserini, formichine, avrebbero in questo caso scoperto che il loro universo, dove vivono, a due dimensioni, è sì a due dimensioni, ma l'universo è curvo, come la superficie di una sfera. Se voi tracciate un triangolo sulla Terra, partite dall'equatore, andate avanti per un po', no? Andate poi, fate 90 gradi e andate per il polo. vi girate di 50 gradi, poi tornate giù, andate all'equatore e poi tornate al punto di partenza, misurate gli angoli e in questo caso vi vengono 180 più 50 che fa 230, no? Però dopo andate su una città piccolina, quella lì non so cosa sia, no? Fate il vostro triangolo, ho detto, boh, insomma, 90 gradi, 50 e 90, 50 e 40 fa 180. Cosa succede? Succede che su piccole distanze lo spazio è piatto, piatto nel senso piatto, su grandi distanze invece lo spazio sulla Terra è curvo, no? Quindi noi si ha la possibilità di decidere se abitiamo in uno spazio curvo o piatto. Viene fuori che lo spazio in cui abitiamo è piatto, non è curvo in questo senso. E nasce un problema. Nasce un problema perché è così tremendamente piatto che se andiamo nel passato deve essere ancora più tremendamente piatto, fino ad arrivare ad una piattume che è, se piatto vuol dire uno, il piattume dello nostro universo deve corrispondere a 1,000000000 e più andate indietro più continuate a aggiungere zeri e poi uno, no? Con un errore di pochissimo. E questo sembra strano, perché l'universo ha scelto proprio, tra le varie possibilità, ha scelto proprio questa per realizzarsi. E nel 1980 viene la risposta da un giovane postdoc americano che si chiama Alan Guth, che non è un astrofisico, è un fisico delle particelle e aveva ascoltato un seminario di astrofisica. Lo stesso giorno torna a casa, si mette sulla poltrona, sta alzato tutta la notte e risolve in un colpo solo questi due problemi. Li risolve in una maniera molto brillante, anche se apparentemente semplice. L'universo ha avuto una fase, dal suo inizio, di super espansione. Non è vero che lo spazio si sta allargando, si sta espandendo sempre allo stesso ritmo. C'è stato un periodo di una durata infinitesima, dopo 10 alla meno 43 secondi. 10 alla meno 43 secondi è una roba che non si può immaginare, è piccola, 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 no? È 0,0043 zeri e un 1 secondi. Ha avuto una super espansione, una roba che l'ha fatto diventare da una dimensione di meno di un nucleo atomico a circa un pompelmo in un tempo rapidissimo. In questo modo, un'idea semplice, lui dice, se ho le leggi normali, vi ho appena detto che se adesso non posso mescolare, peggio mi sento nel passato. Con le leggi normali. Io ti cambio la legge, ti faccio una super espansione e quindi c'ho il cucchiaino che ha mescolato tutto prima. Quindi, attraverso questa super espansione, di un colpo risolvi il problema dell'omogeneità, quella parte là è uguale a questa parte qui, e anche della piattezza dell'universo. Perché prendete una sfera che è piccolina, no? Se la sfera è piccolina è facile fare i triangoli e accorgersi che la sfera è una sfera, cioè che c'è uno spazio curvo. Adesso prendete quella sfera e la ingrandite di un miliardo di miliardi di miliardi di miliardi di volte. E beh, da qualunque parte vi troviate, qualunque laserata fate, comunque siete limitate e occupate un piccolissimo porzione di questa sfera. Quindi quello che misurate è come quando facevate la triangolazione dentro la città, trovate 180 gradi, trovate quindi che lo spazio è piatto. Questo è quello che è successo al nostro universo. Però questo vuol dire anche che, sì, noi abbiamo espanso questa sfera, viviamo in un universo che era causalmente a contatto ai primordi, ma è anche vero che ci sarà dell'altro, no? Un'altra parte dell'universo che non è mai stata a contatto, che non è mai stato a contatto adesso con noi, perché l'espansione è stata assolutamente più veloce della velocità della luce, ma di ordini immensi. Quindi questa stessa idea, alla fine della fiera, predice che l'universo che noi osserviamo deve essere una piccola parte dell'universo totale. Quanta piccola parte? Possiamo stimare? Beh, noi misuriamo che l'universo è piatto, quindi la dimensione dello sferone, che vi ho fatto vedere prima, no? Deve essere più grande di un tot. No? E con quanta più precisione noi misuriamo la piattezza del nostro universo, e diciamo che questo non è un caso, ma è dovuto all'espansione, chissà che valore aveva all'inizio, no? E noi siamo precisi dicendo adesso è 1,0001, eccetera, allora possiamo dire che la sfera totale deve essere molto più grande di quella che vediamo noi, dello spazio che vediamo noi. E adesso mi viene detto che l'universo totale in questo caso deve essere almeno 1000 volte l'universo osservabile noi. Eravamo arrivati a dire che l'universo osservabile aveva un raggio adesso di 33 miliardi di anni luce, 1000 per, almeno. Quindi l'universo ha un volume che è almeno un miliardo di volte più grande di quello che noi possiamo osservare, perché il raggio al cubo, no? Ti dà il volume. Bene, quindi potremmo mai conoscere quello che è al di là di questo confine? Se l'universo continua a espandere, continua ad accelerare, no, non possiamo. Se l'universo invece rallentasse il suo tasso di espansione, permetterebbe, è come una strada che tra Roma e Milano prima si ingrandisce e si allunga ad un certo ritmo, no? E noi con la 500 non ce la facciamo. Poi invece rallenta la sua espansione, si ferma, e se si fermasse io a Milano ci arrivo, no? Quindi a quel punto Milano ha notizie di Roma, Roma ha notizie di Milano, no? Possiamo conoscere anche un pochino quello che c'è al di là, ma per fare questo abbiamo bisogno che l'espansione rallenti. Mentre invece sappiamo che accelera. Arriviamo agli anni 80, sono gli stessi anni della invenzione dell'inflazione cosmica di Alan Guth, e proprio in quegli anni, per merito di Dennis Sciama, un grande cosmologo che ha vissuto per tanto tempo in Italia, sposato un'italiana, l'italiana che era la proprietaria del parcheggio Roma-Venezia, stava bene, e è stato per tanti anni direttore della SISSA, che è una scuola di studi superiori avanzati a Trieste. E lui è stato uno dei primi ad accorgersi che c'è anche qualche cosa d'altro di strano nel nostro universo. Nel nostro universo ci sono delle leggi, ci sono quattro forze fondamentali, la gravità, che è stata la prima, l'elettromagnetismo, ed elettromagnetismo è già una forza unificata, elettricità e magnetismo, c'è la forza debole e la forza forte. Abbiamo quattro forze. Con queste quattro forze facciamo tutto, però abbiamo bisogno di particelle che hanno una certa massa, la massa dell'elettrone, la massa del neutrino, chissà, la massa del protone, la massa del neutrone, la velocità della luce. Abbiamo bisogno di costanti di cui non sappiamo scoprire perché debbono avere questo valore. Il valore che hanno. Non c'è nessuna ragione impellente che obbliga queste costanti fisiche ad avere il valore che hanno. Ci potrebbe essere un universo con le stesse leggi dove il protone pesa il doppio. Ci potrebbe essere normalmente proprio le stesse leggi, ma due masse potrebbero attirarsi con il doppio della forza. Due elettroni potrebbero respingersi, per esempio, con la metà della forza. Non c'è scritto da nessuna parte perché debbono avere proprio quel valore lì. Però sappiamo che se hanno proprio quel valore lì, succedono delle cose. Se avessero un valore anche di poco differente dal valore che hanno, ne succederebbero di totalmente altre. Per esempio, se la gravità fosse più grande, se due masse da un chilo si attirassero al doppio, per esempio, allora sarebbe più facile fare degli agglomerati, attirare, fare degli agglomerati e comprimerli, no? Perché la gravità spingerebbe, no? Comprimerebbe di più tutta la materia. Quindi le stelle al loro centro sarebbero più dense. Se sono più dense, farebbero reazioni termonucleari in maniera più efficiente e brucierebbero tutto in fretta. Tutto il loro combustibile finirebbe prima. perché il tasso di reazioni termonucleari sarebbe molto più veloce e non ci sarebbe tempo per la nascita di strutture complesse come quelle di cui ha bisogno la vita per esistere. Se invece la gravità fosse più debole, al contrario, si farebbe più fatica a concentrare massa in modo da formare le stelle. Al centro delle stelle ci sarebbe molta meno pressione. Senza pressione non ci sarebbero le reazioni termonucleari, non ci sarebbero le stelle. Ma se non ci fossero le stelle non ci sarebbe neanche la possibilità di fare gli elementi più pesanti dell'idrogeno e dell'elio, che sono stati fatti nel Big Bang. Se non ci fossero gli elementi più pesanti di idrogeno e dell'elio, non ci sarebbe la possibilità di fare delle catene di atomi lunghe, delle molecolone lunghe che possono codificare abbastanza informazioni. E codificare tanta informazione è una richiesta quasi, insomma, che non si può evadere se si vuole un sistema complesso come è quello biologico. Elettromagnetismo. Se la forza elettrica fosse più grande, allora sarebbe molto più difficile per gli elettroni tradire il proprio nucleo e fare le scappatelle con altri elementi vicini, in un legame, anche se al di fuori del matrimonio, ma molto produttivo per fare delle catene e delle molecole di cui noi abbiamo bisogno. Se fosse più debole, gli elettroni sarebbero da soli. No, non avrebbero nessun interesse, nessuna spinta, attrazione, non sentirebbero nessuna attrazione per stare con i loro nuclei e non si formerebbero gli atomi. Senza atomi niente molecole, niente cose complesse, niente vite. Forza forte è quella che vi siete mai chiesti perché nel nucleo, cioè, il nucleo è fatto di protoni e neutroni. I protoni hanno carica uguale, no? Dovrebbe esplodere il nucleo dell'atomo. Il fatto è che no, non esplodono, perché due protoni, se a patto di riuscire a farli toccare, più o meno, no, a patto di avvicinarli entro un certo raggio piccolissimo, allora sentono una nuova forza che non a caso si chiama forza forte, più forte della repulsione elettrostatica, no, che li mantiene nel nucleo. 7-10, va bene. Se fosse, quindi se questa forza forte fosse molto grande, ci sarebbe, è come la gravità, avrebbe la tendenza a formare nuclei molto, molto, molto pesanti, no? Molto complessi, pieni di protoni, eccetera. Se fosse, quindi non ci sarebbero i nuclei leggeri, non ci sarebbe l'idrogeno. Se fosse più debole, invece, al contrario, esisterebbe solo il protone solitario, che è il nucleo dell'idrogeno. Quindi esisterebbe solo l'idrogeno. Quindi il fatto che le forze abbiano il valore che hanno è necessario per la nascita di sistemi complessi. E i sistemi complessi sono necessari per la nascita della vita. Quindi siete di fronte, per farla breve, a un dilemma qui. Uno dice, ma vuoi vedere che hanno proprio questi valori che sono fatti apposta per fare noi? Questo è codificato, questa domanda è quella che si fa e si risponde dal principio antropico forte, nella sua accezione forte, cioè il fatto che noi esistiamo implica certe cose sulle forze della natura, delle costanti fisiche, e non solo c'è questa implicazione, ma credo che proprio debbano avere questi valori per la nostra nascita. C'è un disegno, no? C'è un disegno sotto. Il principio antropico invece in forma debole si ferma a dire una cosa ovvia, no? Quello che vi ho detto. È chiaro, no? Noi esistiamo, quindi ci deve essere l'ossigeno, almeno gli elementi di cui siamo fatti ci devono essere, no? E questo è una serie lunga di implicazioni. Ci devono essere state le supernove, perché il Big Bang non fa gli elementi pesanti. Una stella normale se li tiene nel suo centro e non li disperde mica, e quindi i pianeti che si fanno non contengono gli elementi pesanti. Gli elementi di cui noi siamo fatti. Occorre una stella che esplode. E va bene, è un esempio. Quindi, è un caso? O c'è stato Dio in qualche forma? Cioè c'è un disegno, c'è una cosa che è stata fatta apposta? O c'è qualche cosa d'altro che va sotto il nome di multi-universi, quello che facciamo stasera, no? È chiara la logica, no? Bene, dopo poco che è stata inventata l'inflazione da Alan Guth, c'è un altro fisico, credo che sia russo, naturalizzato americano, Andrei Linde, che dice, ma guarda che se succede una volta l'inflazione, con lo spazio che si espande, non è che bellamente succede una volta poi mai più. Se è successo una volta, succede ancora, in altri posti, in altri tempi. L'inflazione, quindi, può succedere, l'inflazione viene spiegata con la fisica teorica, con una transizione da falso vuoto, vero vuoto, queste cose che sono un po' difficili. Comunque ci basta sapere che la fisica moderna ipotizza il fatto che siccome l'inflazione è successa una volta, allora deve succedere tante volte. E c'è un'inflazione quindi eterna. Quindi lì, adesso, può nascere un altro universo, con il suo Big Bang, eccetera, no? Con le sue dimensioni, disconnesso dal nostro. E noi, quindi, possiamo essere i figli di un universo papà che ci conteneva. Questo sia nello spazio, può nascere qui, può nascere lì, può nascere là, sia nel tempo, può nascere adesso, può nascere fra un miliardo d'anni e così via. Quindi questo dà subito un'idea della grande possibilità di diversità del cosmo. Uno dice, ma chi paga per tutta sta roba, no? Ma chi è che gli dà tutta l'energia all'universo, di tutto quello che c'è? Ma anche nel nostro, no? Era un punto possibile che contenga tutto? E qui, io ve la dico così, né? Dire che l'ho capita, che era una bugia. L'energia potenziale è negativa. Ce lo insegnano a scuola sempre, no? Quando avete delle masse molto lontane da loro, avete un'energia che deve essere zero. Poi, quando le masse cominciano ad attrarsi, le masse acquistano energia cinetica. A spese di che? A spese dell'energia potenziale che diventa più negativa, in modo che la somma debba fare sempre zero. Ce l'hanno insegnata così, no? Anche a me. Quindi negli universi piatti come il nostro, eccetera, l'energia potenziale che è negativa può equivalere all'energia cinetica delle masse che che acquistano velocità positiva, in modo che l'energia totale sia zero. Non si paga niente. Stendiamo un velo pietoso sull'ignoranza mia. Non ve la posso spiegare meglio che così, perché non l'ho capita. Vabbè, quindi nasce un universo lì, nasce un universo là, no? E non si toccano mai questi universi, queste bolle che si espandono, eccetera. Quasi mai. La probabilità che si toccano è assolutamente infima, perché lo spazio tra le bolle si sta espandendo anche lui. Noi ci stiamo espandendo, no? Quindi è molto raro che due bolle possano interagire, scontrarsi, ma non è impossibile. Se nascessero due bolle abbastanza vicine, allora loro potrebbero espandersi in una maniera da farle collidere. E il risultato di questa collisione sarebbe una grande liberazione di energia che si dovrebbe vedere sperimentalmente, osservativamente, nel fondo cosmico di microonde. Come, pensate a due sfere che si toccano secondo delle sezioni circolari, no? Si dovrebbe vedere come delle differenze di temperatura circolari. Si vedono queste cose? No. Uno ha detto che sembrava che avesse visto, poi hanno guardato meglio e hanno detto che no. Però voglio dire, questo è un osservabile. Strano che possa sembrare, è una previsione possibile, è quasi l'unica. Poi si passa alla 1990, 2000 e così via, quando prende piede nella comunità dei fisici con una forza micidiale l'idea delle stringhe. L'idea delle stringhe nasce da un italiano che è Gabriele Veneziano. È poi presa dal guru, tuttora guru delle stringhe, che è Edward Witten. E poi ci ho messo Leonard Susskind perché amo questo personaggio, è uno stringhista e vi invito a guardare le sue lezioni su YouTube. Sono spettacolari, sono però in inglese. Qualsiasi cosa sua è bella. Che cos'è una stringa? Una stringa è un elastichino che vibra. Perché sono state inventate le stringhe? Perché pensare a delle particelle elementari vi dà due problemi. Primo, ce ne sono troppe, centinaia e centinaia di particelle diverse. Nessuno sa perché. C'è bisogno di tutte queste particelle? Apparentemente no. Secondo, se una particella è veramente come ci dicono, cioè non ha dimensioni, se vi chiedete quanto è grande un elettrone, è una domanda mal posta, perché l'elettrone, secondo la matematica che è, deve essere grande zero, è un punto. Ma se è grande zero e fate il conto del campo elettrico che lui stesso genera, vi trovate con un'energia vicino all'elettrone che è infinita. E questo non va bene. Come si fa a risolvere questi problemi? Quindi uno, gli infiniti. Due, il grande zoo di particelle. E Veneziano dice, ma supponiamo che invece di una particella sia una linea, una stringa, una corda, una cosa unidimensionale, e una cosa unidimensionale può vibrare. E può vibrare in tanti modi, tipo corda di chitarra, no? Può vibrare in tanti modi. Ogni modo è una particella, è una forza. Quindi a seconda del modo di vibrazione io posso piegare tutte le particelle, ma l'unità fisica è unica. La cosa fisica è la corda. Quest'idea attrae tonnellate di fisici e miliardi di investimenti, tanto che la gente si lamenta perché non ne rimane niente a nessuno. E nasce il problema che se uno vuole fare qualcosa di diverso dalle stringhe non trova lavoro. Dibattiti, controdibattiti, eccetera. E l'altra grossa critica che si fa è, sì, vabbè, tante belle idee, ma come si fa a dimostrare? Mi porti un osservabile, mi fai una possibilità di falsificare la sua teoria? Aspetta un attimo, forse ci arriviamo, però finora non c'è ancora. Quindi grande bellezza, grande difficoltà. Di tutti i tipi, di questi tipi. Va bene. Questa teoria delle stringhe ha bisogno per funzionare bene di 11 dimensioni. Una temporale e 10 spaziali. Alla faccia, direte voi, no? Dove le mettiamo queste 11 dimensioni? Per quella temporale ce n'è una sola e non si è mica ancora capito perché il tempo è sempre una dimensione. Perché non ci sono tre dimensioni temporali? Ma sono solo quelle in più, no? Sono sempre solo quelle spaziali. Comunque, le tre spaziali che conosciamo bene sono quelle che conosciamo bene, mondo tridimensionale, eccetera. Si potrebbe ipotizzare che le altre extra, no, siano delle dimensioni che noi non possiamo vedere, perché sarebbero come, l'immagine che si dà è questa, vediamo un uccello sul filo elettrico, no, su un coso, che vediamo da molto lontano, ci sembra che il filo sia monodimensionale, sia una lunghezza, un qualcosa, no? Se però ci avviciniamo, vediamo che il filo ha uno spessore, non solo, ma è fatto da tanti fili, arrotolati uno dentro l'altro. Un acrobata, no? Che ha in mano un bastone, visto da molto lontano, questo bastone sembra senza spessore. Se andiamo vicino c'è una formichina che può addirittura fare il giro di questa dimensione. Le dimensioni extra sono un po' di questo tipo, viene detto. E vengono chiamate l'insieme di questi attorcigliamenti, contorsionismi delle dimensioni extra, spazi di Calabi-Yau. Questi qua. Ovviamente non c'è un modo solo per attorcigliare, no, il filo di rame attorno all'altro, eccetera. Ce ne sono tanti di modi, no? E più avete dimensioni, più avete modi di attorcigliamento di queste cose. Quanti ce ne sono di questi modi? L'hanno calcolato. Sono 10 alla 500. Ognuno di questi modi però influenza il modo di vibrare delle stringhe. Perché le stringhe sono così piccoline che loro sentono queste attorcigliate, sono come la formichina, loro sentono come sono attorcigliati questi spazi. E a seconda del modo che la natura ha scelto di attorcigliare, abbiamo una serie di leggi fisiche e di costanti fisiche diverso. 10 alla 500 modi di attorcigliare, 10 alla 500 fisiche diverse, 10 alla 500 possibilità di avere universi con fisiche diverse. 10 alla 500. Ognuno di questi 10 alla 500, c'ha l'inflazione, c'ha le robe, c'è l'universo osservabile molto più piccolo di quello, magari, di quello che è vero, e così via, tutto quello che ho detto, l'eterna inflazione, e così via. Tutto concatenato. Quindi gli universi non solo possono essere tanti, 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 ma possono essere, e qui c'è il grosso salto, infiniti. Non vi chiedo di crederci, ovviamente, ma questo è quello che tanta gente pensa. Bene, sono infiniti. Però noi sappiamo che il numero di atomi nel nostro universo è finito, è circa 10 alla 79. Il numero di fotoni nel nostro universo è 10 alla 9 volte tanto, quindi 10 alla 79 più 9 fa 10 alla 88, no? Sono pezzettini di Lego, no? Le composizioni robe, no? Con questi tot, grandissimo numero di pezzettini di Lego, voi potete fare tante casette, tante robine, tante cose, no? Vi stufirete, non basta la vita, tutto quello che volete, ma alla fine avrete esaurito tutte le possibilità di costruzione diverse che potete fare con questi tot pezzettini di Lego. Perché è un numero finito. State usando un numero di combinazioni di pezzetti di Lego che sono in numero finito, no? Bene, se gli universi sono infiniti, vuol dire che, no? Vuol dire che esistono universi con lo stesso numero di pezzettini di Lego, ne esistono infiniti di questi, no? In cui la natura è arrivata a costruire esattamente le stesse cose con quei pezzettini di Lego, che nel nostro universo. Quindi devono esistere universi dove noi siamo qua, a quest'ora, in questo mese, uguali. Non ne esiste un altro solo, ne esistono infiniti altri. Giocare con l'infinito è un casino, cioè, non è che ne esiste uno. Se sono infiniti e il numero di combinazioni è finito, esistono infinite coppie di noi stessi. Non nello spazio solo, nel tempo anche. Esistono infiniti me. Adesso esisteranno infiniti me tra un miliardo d'anni. Esistono infiniti me, uguali a me, ma dove io ho ancora i capelli, tutti. Infiniti me, dove io sono uguale, identico, ma biondo. Tutto esiste. E ovviamente infiniti universi dove le leggi della fisica sono diverse, dove le costanti sono diverse, dove ovviamente sono disabitati, dove la vita non è potuta nascere. E saranno la stragrande maggioranza, perché noi abbiamo bisogno di condizioni abbastanza ad hoc, insomma, fine tune per esistere. Quindi, l'immagine con cui più o meno vi lascio è un quadro di Magritte, e una cosa che avrete sperimentato tutti, no? Quando vi guardate tra due specchi esattamente paralleli, no? Andate in mezzo, vedete infiniti voi, sembra, no? Che non finiscono mai. Ecco, questo è quello che può ricordarvi la storia, questa storia del multiverso. Mi chiedete, ma sono tutte balle queste qui o c'è qualche prova evidenza? Una ve l'ho già detta, no? Se ci sono due bolle che si scontrano, lo potremmo vedere dentro la radiazione di fondo. Finora non abbiamo visto niente, magari bisogna guardare meglio. Però una predizione c'è stata. Ma ce n'è un'altra. Un'altra che è un po' difficilotta, quindi l'ho lasciata per il finale, e riguarda anche lei la teoria delle stringhe, e probabilmente meglio l'evoluzione della teoria delle stringhe, perché mica si sono fermati lì, sti qua, no? Mica adesso dicono che esistono solo le stringhe, cioè una dimensione sola che vibra. Sono andati avanti e hanno detto, va, non sarà una dimensione sola, perché non pensare a una superficie che vibra? Perché non pensare a un volumetto che vibra? Ma l'idea però, il nome stringhe non andava bene, no? E quindi, cominciando con due dimensioni, superficietta che vibra, l'hanno chiamata membrana. Poi gli hanno tolto il mem e hanno lasciato brana. Quindi le stringhe moderne sono brane. E quindi sono brane 2D, brane 3D, brana 1D. La brana 1D è la stringa originaria, no? E dicono, ma guarda te, se esistessero veramente queste cose, abbiamo un bonus fantastico. Perché possiamo spiegare perché la gravità è così debole rispetto alle altre forze. Vi ricordate? Dice la men 39 confronto a 1, ma dice men 6 e così via, no? Perché nella mente di questa gente la gravità può viaggiare tra le brane. Le quali non solo sono della varietà mini, piccola, 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 ma esistono anche nella varietà ultramaxi, tipo universo. Quindi noi, tutto il nostro universo potrebbe essere parte di una brana. Siccome non possiamo immaginare una brana 3D, ho portato qui due brane 2D. E questi sono due universi. Oh, potrebbero essere molto molto vicini a noi, tanto sono dimensioni extra, noi non ce ne accorgeremo neanche, no? Ecco, tutto quello che, grazie, sì, così, tutto quello che noi conosciamo, facciamo conto, è compreso dentro questo foglio, no? Vedete subito che se questo fosse vero di dimensioni ce ne sono veramente tante altre grandi. Non c'è nessun problema a fare tutti quegli universi che voglio. Gli universi, l'insieme di universo fa un libro, poi un'enciclopedia, poi così via, no? Si sfoglia e così via. Ora, in queste brane grandi esistono come prima le stringhe piccole, che sono di due tipi. So che, ma tanto per, no? Ci sono le stringhe aperte, quindi le corde, gli elastici che tagliate, no? E invece le stringhe chiuse, come gli elastici. Allora, le stringhe chiuse sono quelle della gravità. Le stringhe aperte sono quelle delle altre tre forze. Ora, succede che le stringhe aperte devono avere i piedi attaccati alla loro brana, l'estremità, e quindi non possono lasciarla. Le stringhe chiuse possono lasciarla perché tanto loro non sono attaccate. Quindi la gravità può viaggiare tra le brane. Quindi la gravità potrebbe connettere due universi. Per pazzoide che possa sembrare questa idea, però affascinante, poi possiamo comunicare con altri universi paralleli, con la gravità, si può provare, si può cominciare a testare, perché cos'è la inferenza, che cos'è che si può concludere da questo? Siccome la gravità può viaggiare nelle altre dimensioni, perché è fatta dalle stringhe chiuse, eccetera, ne rimane un pochino meno nella brana di partenza. Quindi la gravità è più debole. Vuoi vedere che questo succede anche quando andiamo nel piccolo e quando la gravità si risente delle extra dimensioni piccoline questa volta? Vuoi vedere che quindi quando andiamo nel piccolo la gravità ha meno possibilità di sfuggire e diventa più forte della legge R-2? Quindi se noi riuscissimo a scoprire che la gravità si rinvigorisce misurandola a distanze micro, questo sarebbe non una prova che i multiversi esistono, però sarebbe una previsione fatta studiando i multiversi che si ripercuote su un'osservabile vera. Quindi darebbe la possibilità a quelli che studiano i multiversi di dire, hai visto, sono stato utile, perlomeno. Poi ci sono queste due possibilità, quindi possiamo concludere dicendo ma è scienza tutta questa roba qua? O è solo filosofia spinta? non è ancora scienza. Per essere scienza, e noi che siamo legati a Galileo, dobbiamo richiedere che le teorie facciano delle previsioni che si possono verificare e falsificare. Finora ci sono questi due accenni, ma sono un po' pochini. Però niente vieta che le previsioni verranno, no? Quindi chi lo sa? Forse no, o forse lo sarà. La morale di tutto ciò è che con la nostra fantasia abbiamo costruito una infinità di possibilità, una infinità di universi, no? In cui l'effetto deve essere naturalmente quello di farci sentire più piccolini. Ma non solo più piccolini, ma di essere un accidente che proprio all'universo ne può fregare di meno. La realtà totale potrebbe essere assolutamente indifferente a quello che noi siamo. Grazie.